Cari amici di Radio Atlanta, benvenuti a Overlook. Ma che cos'è Overlook, oltre a un omaggio, si spiega da sé, a uno dei romanzi e dei film più grandi del nostro tempo? È un avamposto al crocevia dei mondi, è un archivio infestato da presenze occulte, alieni, fenomeni inspiegabili, assassini spietati. E questo archivio lo vogliamo esplorare insieme a voi. E così noi, che siamo ubiqui ai casi e onnipresenti sugli affari tenebrosi, vi accogliamo tra i fascicoli e gli schedari stipati di tutto questo e molto altro. Noi siamo Matteo Curtoni e Maura Parolini e questo, appunto, è Overlook.
Iniziamo oggi, 6 giugno 2022, una nuova avventura con i nostri ascoltatori di Radio Atlanta. E la data non è un caso, come avrete capito, perché 6 più 2 più 2 più 2.
Anche quelli che non sono bravi in matematica,
come noi.
E noi non lo siamo, per esempio.
Ecco, è facilissimo. Sapranno insomma
orientarsi.
Incominciamo sotto i migliori auspici. E di lunedì, quando noi bazzicatori dello strano abbiamo bisogno di un po' di ossigeno per arrivare in fondo alla settimana, vivi o morti. Stasera vogliamo parlare di alieni, di UFO, OVNI, UAP. Diciamo fin da subito che sarà solo uno stuzzichino per risvegliare appetiti più grandi e oscuri. Ma tranquilli, con noi non rischierete alcuna indigestione, diventerete solo più famelici.
Philip Glass, A Normal Man Running, la sua opera 1000 Airplanes on the Roof, vale a dire 1000 aeroplani sul tetto. Che cos'è questo? E perché proprio stasera? Perché è un atto unico del 1988 con testi di David Eric Huang, che Glass descrive come una science fiction music drama. ed è la storia di M, nel suo riferimento a James Bond, in questo caso non c'entra, un newyorkese che a quanto pare, ma c'è sempre un margine di ambiguità in questa storia, viene rapito dagli alieni, con tutto poi l'armamentario classico, quindi le sonde, sappiamo come funzionano, gli interrogatori, gli esperimenti e via di seguito. Alla fine di questo calvario lui viene riportato sulla Terra e gli viene ordinato di dimenticare tutto. Qui parte poi l'aspetto più, un altro degli aspetti ambigui della storia, perché è tutto vero? È stata un'allucinazione? È un dilemma che però non viene risolto volutamente. Allora, 1988, come adesso, viene da pensare che questo, comunque la storia di M, è simbolica della confusione, della ricerca di identità, proprio in un mondo che ci appare, vabbè, questo anche chi non è appassionato di argomenti come quelli che tratteremo a Overlook lo vede ogni giorno, un mondo che è sempre più minaccioso, in cui sempre più mettiamo in discussione anche idee come la sanità mentale, perché tante cose ci spingono a metterla in dubbio, la realtà stessa. Quindi attraverso la sua storia scopriamo che la nostra casa, la Terra, può essere il posto più alieno che ci sia.
Mi viene anche da pensare che comunque anche con il cambio da Terra, centro dell'universo, a Terra che gira intorno al Sole, in una galassia che gira intorno ad altre galassie, in un universo sconfinato, ci sentiamo perduti e a volte terribilmente soli.
Terribilmente soli. Ci viene in aiuto in questo con una citazione particolarmente bella e azzeccata, niente proprio di meno che Chris Carter, il padre di X-Files. E la citazione è questa. Infine, c'è chi non prova interesse per gli extraterrestri, ma cerca un rapporto significativo con gli altri esseri umani. Pochi fortunati riescono a trovarlo, perché anche se forse non siamo soli nell'universo, su questo pianeta siamo tutti irrimediabilmente soli.
Yeah.
Credence Clearwater Revival, It Came Out of the Sky, che ricordo anche da una citazione all'altra, passiamo. Stephen King la usò in esergo all'inizio di The Tommy Knockers, il suo primo romanzo in cui parlava apertamente di extraterrestri, dischi volanti e quant'altro. E quando effettivamente, allora ero abbastanza piccolino, perché era il 1987, ero un gnomo, quando lessi Danny ran all the way to town screaming it came out of the sky, e tornò in città di corsa gridando è venuto fuori dal cielo, per me dice oh mio Dio, sì. Ecco, fu una cosa veramente epica.
Ma quindi se vengono dal cielo, vengono a trovarci, vengono anche a interrompere la nostra solitudine, solitudine spaziale, solitudine esistenziale.
Beh, si spera.
E la solitudine comunque ti può spingere a trovare l'amore anche nei posti più incredibili. E una volta tanto, strano ma vero, non è Tinder. Oh. Allora, sì, perché un anno fa una fanciulla inglese su My Morning, una trasmissione british, è andata a raccontare la sua storia. Lei si chiama Abby Bila. Abby Bila, un'attrice che è fidanzata con un vero ET, cioè con un non terrestre.
Oh wow!
È tutto nato ovviamente su Instagram, perché lei un giorno scherzando dice: ma possibile che non si riesca a trovare un uomo decente sulla Terra? Avrai più fortuna con un alieno. Evidentemente gli alieni leggono Instagram, stanno su Instagram, per cui cerchiamole, magari li troviamo.
Io avrei detto più TikTok, però di questo, su questo poi torneremo.
Secondo me TikTok non gli piace troppo.
No, è troppo terrestre.
Troppo terrestre, invece Instagram un pochino più, beh, insomma magari li incontreremo anche lì. Lei sicuro l'ha incontrata, anche perché qualcuno ha letto questo suo messaggio e ha detto: ma certo, ma vieni qui belloccia. Ed è così, è stata rapita, per cui guardiamoci, luci abbaglianti, il tempo che perdi,
che schippa,
ok, il missing time. Si ritrova però, lei se lo ricorda, su un'astronave con 5 alieni, ma uno di questi, di quelli alti, molto snelli, umanoidi, ok, non, per cui niente insetti,
quelli che andavano di moda, quelli che andavano di moda negli anni 70, anche perché molto spesso,
ma noi sappiamo che le mode tornano,
poi appunto arriva il momento degli uomini verdi, degli uomini grigi, e poi si riparte.
E uno di questi, però con uno di questi c'è stato un colpo di fulmine nei due sensi.
Ma è bellissimo.
È bellissimo. Tanto che questo che gli ha detto: ma vieni nella mia galassia Andromeda. Tra l'altro comunicano telepaticamente, per chi se lo chiede qual è. Ecco. Però era impossibile, anche perché il nostro corpo non reggerebbe, il nostro corpo umano flaccidino, non reggerebbe questo viaggio spaziale. Ok, e questa è stata la prima puntata. Ma proprio un paio di settimane fa è tornata My Morning per raccontare come va col suo extraterrestre, e le cose vanno alla grande. Allora, noi sappiamo come sono i rapporti a distanza, questa è distantissima, però funziona, anche perché lui la viene a trovare, escono, vanno, a quanto pare vanno anche al cinema, dice che molte cose lui non le capisce, cioè proprio non riesce a entrare nella
nostra...
C'è un gap culturale, esatto.
Le cose che fanno ridere un alieno, per esempio, non fanno ridere noi, viceversa.
E viceversa. Però è uno molto attento, l'adora, evidentemente,
si presenta bene.
Io non so se lei l'abbia presentato ai suoi. Comunque, lei è molto innamorata e vuole sposarlo, e anche lui vuole sposarlo. Però questa cosa, anche il matrimonio, un po' lo lascia questo rapporto.
È un concetto che a loro...
Però l'intimità, come hanno chiesto gli anfitrioni, gli ospiti di My Morning, hanno detto: ma c'è stata intimità, come dicono i british, intimità. Sì, ma energetica. Ed è il top, per cui nessun uomo potrà mai
quindi
prendere,
ragazzi,
il posto,
ragazzi, mettiamoci l'animo in pace, noi non possiamo competere, va bene, una volta che lo sai.
E lei ha cambiato nome proprio per, si chiama adesso Emanuela, perché così è più simile al suo,
suona meglio, poi stanno,
ecco. L'unica cosa che sappiamo, cioè l'unica, sappiamo tante cose, un'altra cosa che sappiamo è che comunque, allora, venire sulla Terra, sì, ma a quanto pare la Terra viene considerata dagli altri pianeti, dagli altri alieni, veramente un po' come il parente scomodo che nessuno vuole andare a trovare, perché poi è, se non so, beve, è uno che parla all'infinito di storie noiose, eccetera. Per cui essere mandati sulla Terra è un po', diciamo, degradante, sì, umiliante. Cioè. Però, insomma, si trova l'amore. Anche questo alieno, anche in mano, l'ha trovato amore qui sulla Terra. Per cui
è molto bello.
Gli è andata di lusso. Anche perché, insomma, prima o poi lui riuscirà a capire che anche questa è una cosa che a quanto pare gli sfugge, l'anello di fidanzamento ha un po' di problemi. Oltretutto,
gli anelli, con la valuta.
Gli anelli qui sulla Terra costano e lui non ha sterline, ma immagino non abbia neanche euro, dollari,
neanche i rubli.
Non si è mai comprato
di un matrimonio.
Per cui comunque adesso stanno risparmiando insieme. Io non so se tra l'altro Emanuele abbia un lavoro vero e proprio, in realtà venga mandato qui,
ma forse vive di energia.
Esatto. E poi un'altra cosa che gli hanno chiesto: ma allora, ma quanti tipi di alieni ci sono? Perché ovviamente questi sono questi altri, ma ce ne sono tanti. E dice: Emanuele non mi dice molto, perché per il mio bene, perché sennò ovviamente i servizi segreti
per la sua sicurezza.
E questo è meraviglioso, perché l'amore veramente lo si trova nei posti più incredibili.
Megadeth, Hangar 18, l'hangar 18, che è un classico, veramente un classico luogo alla Area 51, questo qua però in Ohio, che ha colpito l'immaginazione di Dave Mustaine, anima dei Megadeth e nonché believer di tutte le cospirazioni praticamente note all'uomo, alla donna o all'alieno, anche se bisogna dire che il vero appassionato di UFO dei Megadeth, quantomeno della formazione di allora, questo è uno dei loro album classici, Rust in Peace, il vero appassionato di UFO era il batterista Nick Menza, morto improvvisamente purtroppo l'anno scorso, che sosteneva anche di averli presi davanti a casa sua, per cui c'è anche il video di Nick Menza se lo volete andare a vedere, mi sembra con la voce dei bambini che dicono papà papà ci sono le luci, ebbene sì, perché,
ma bellissimo,
esatto, perché chi ci crede e i believer insospettabili a questo mondo sono veramente tantissimi, a cominciare da, potete non crederci, a proposito di credere invece è così, Fran Drescher, ovvero la Tata, la protagonista della sitcom, famosissima sitcom degli anni 90, la Tata dei Nanni, lei e il suo ex marito sostenevano di essere stati rapiti entrambi in occasioni non consecutive, non insieme, ciascuno per conto suo. O anche, per esempio, torniamo sulla musica, Sammy Hagar, il secondo cantante dei Van Halen, che pensa che tra l'altro la cosa lo abbia aiutato professionalmente.
Ma in che senso? Cioè gli alieni lo hanno aiutato?
Questo sarebbe da indagare ulteriormente, purtroppo non so più di questo, ma restiamo sempre sulla musica, giganti, Elvis, il re credeva negli extraterrestri e voglio dire, se ci credeva lui.
Ma quindi potrebbe non essere morto ed essere invece su Alfa Centauri o...
Ma io me lo auguro, cioè, santo cielo. Ma anche, non lo so, cioè, restiamo sui giganti, ancora sui giganti, David Bowie.
Cioè, qualcosa di extraterrestre aveva. Scusate, la banalità, però è
no,
così.
Beh, però, esatto, che nel 75 raccontava in un'intervista di aver avvistato 6-7 volte per notte queste luci nel cielo e quant'altro. Le luci nel cielo degli anni 70, soprattutto in quella fase 75-77, sono qualcosa che chiunque abbia vissuto quell'epoca ricorda, perché sembrava veramente impossibile la frequenza assurda con cui si avvistavano cose nel cielo. Ma andando invece un po' più indietro, Winston Churchill credeva nell'esistenza di... non credo che si fosse espresso molto chiaramente sugli alieni, però diceva non possiamo essere l'unica specie intelligente in tutto l'universo. Poi intelligente possiamo parlarne su quanto e come e definisci intelligente, caro Winston, però...
Comunque noi siamo qui a parlare di tutto questo... perché proprio il 17 maggio, sì, per cui un paio di settimane fa, il Congresso degli Stati Uniti ha tenuto la prima udienza pubblica dopo 50 anni, proprio sugli UFO, per cui ha interrogato, ha chiesto ai servizi segreti di fare un rapporto su queste UFO. Va detto che in questi ultimi anni il Pentagono e vari personaggi, diciamo, potenti,
pezzi grossi dell'establishment anche
americano, hanno rilasciato delle dichiarazioni che vanno nel senso di un sì, qualcosa c'è, dobbiamo ammetterlo, non sono solo palloni aerostatici, piuttosto che qualcosa esiste, per cui hanno fatto queste udienze e, come al solito, sì e no, nel senso che poi si lascia, ma no, molte sono cose inventate, molte sono miraggi, molti sono palloni aerostatici, molti sono, non ne possiamo parlare perché allora c'è la sicurezza nazionale, non si può parlare e così via, però ci sono anche dei video molto interessanti che neanche quelli che ferocemente,
i più accaniti
detrattori o comunque diciamo scettici, sì, ecco, hanno saputo spiegare, per cui persino loro, ma è chiaro che è un fenomeno che intanto va indietro di millenni, mettiamola così, molti che studiano il fenomeno sono andati anche a rileggersi sia antichi testi di Qumran, i rotoli, quelli che non sono poi inclusi nella Bibbia, ma anche altri manoscritti, e hanno ritrovato delle esperienze raccontate ovviamente con la terminologia all'interno del pensiero dell'epoca, per cui magari cioè, è venuto un angelo,
certo,
esatto, un angelo, la luce dal bosco, non mi ricordo, ma che possono essere classificati come avvistamenti, incontri ravvicinati e addirittura rapimenti da parte di alieni. Per cui è un fenomeno vastissimo, globale e direi proprio antichissimo. Cioè, da chiedersi se anche i dinosauri magari non l'abbiano visto.
Ma perché no?
Perché no? No, perché stiamo vedendo una serie stupenda sui dinosauri.
Sì,
per questo che
noi, esatto, pianeta preistorico, per chi fosse curioso o appassionato come noi anche di
su Apple TV, sì,
su okay, Apple TV, anche bene, di creature e quant'altro, non soltanto omini verdi o grigi o spilungoni.
Per cui è un momento d'oro per gli UFO. Sappiamo anche che al Salone del Libro di Torino c'era proprio un piccolo seminario sui nuovi avvistamenti, e se non era un seminario c'era uno stand con tanti libri, perché adesso ho guardato, cioè è un argomento hot.
E noi maledetta fretta ce lo siamo perso.
E noi maledetta
eravamo
fretta
lì,
sì, ce lo siamo perso.
Però rimedieremo sicuramente.
Però vi consiglio, se guardate proprio, cercate online, trovate di tutto. Guardate Salone del Libro UFO, trovate cose interessantissime, anche perché anche l'Italia, che noi guardiamo sempre all'America, perché l'America
sì,
è un po' come, cioè,
beh, un po' la, sì, è
l'anima di,
è l'Eldorado per queste cose,
esatto, ma l'Italia, così come altre parti del mondo, noi siamo in Italia, l'Italia ha tantissimi casi di avvistamenti di UFO. Ci sono poi dei periodi storici in cui questi sono stati molto intensi, si parla anche, non so, di UFO il Vaticano, UFO il fascismo. Ci sono sempre stati e ci sono tuttora. Ci sono anche delle persone fantastiche che proprio raccolgono tutti questi dati. Ci sono dei centri ufologici, ma ci sono anche degli appassionati che lo fanno con uno spirito razionale, allo stesso tempo visionario, che è magnifico.
Sì, perché in questi territori siamo effettivamente tutti pionieri, oppure tutti, potremmo dire, naufraghi. Naufrage di Lynn K. che è parte del collettivo Ecate, che ha anche creato la nostra bellissima sigla di Overlook, e ringraziamo sempre, perché la musica degli Ecate è davvero sempre una grande ispirazione, lo era a Notte Horror e lo è decisamente anche adesso. Avrà tante cose da raccontarci anche la musica degli Ecate, con questo naufragio appunto. Noi immaginavamo il naufragio di un visitatore venuto da altri mondi.
E invece, tornando sui believer, prima abbiamo fatto un elenco di eccellenti, ma noi ci accodiamo,
sì,
perché noi possiamo scherzare sull'argomento come scherziamo su tutto quello che ci sta a cuore, a dire il
sì,
vero.
Sì, se lo amiamo di solito lo prendiamo anche in giro e anche ferocemente.
Ma noi crediamo agli UFO, crediamo agli alieni, crediamo che esistano e che siano già qui da molto, molto tempo, come dice Gola Profonda a Fox Mulder nella prima stagione di X-Files.
Santo cielo, che emozione!
Gola Profonda è famoso informatore di Fox Mulder, che è un agente dell'FBI che si occupa dei cosiddetti, appunto, X-Files, che sono i casi bizzarri, i casi che non hanno delle vere spiegazioni, i casi dove c'è sempre dentro qualcosa di paranormale, di insolito, di inspiegabile.
Non puoi catalogare.
Esatto, gli viene affiancato nella prima puntata Dana Skelly, mentre Fox è un vero believer, Dana Skelly è assolutamente una razionale,
è un medico,
esatto, per cui sono queste due facce,
queste due anime
dei casi, perché vengono visti dai due punti di vista diversi. Certo è che quello di Fox, che peraltro ha avuto un trauma del suo passato che l'ha portato vicino agli X-Files, che gli ha aperto il mondo degli UFO, degli alieni, tutto ciò che è insolito, perché ha visto rapire la sorellina, diciamo che il punto di vista di Fox è quello che lo spettatore vede di più di quello di Scully, che è invece appunto quello che dice: ma no, non può essere così, non sono gli alieni, non è questo. Ed è tutto vero, ed è anche è la scettica che ci vuole, sì, per anche delimitare e dare fondamenta ancora più forti in realtà a chi crede, perché è importante avere entrambi le anime,
perché è anche dal loro scambio, esatto, che sì, emerge qualcosa. E c'è un piccolo trivia divertente che riguarda David Duchovny, l'interprete di Fox Mulder, e Gillian Anderson, l'interprete di Dana, e che i ruoli nella realtà sono invertiti, perché David Duchovny è lo scettico e Gillian Anderson invece è la believer. Peraltro aggiungo, è veramente, qui è il trivia fest più sfacciato, lei è anche una fan di Megadeth che ascoltavamo prima.
Ecco, perché tutto torna, come vedete, alla fine se si guarda, se si scava bene.
Quanti collegamenti
torna.
Occulti o meno?
Occulti o meno, sì.
Thank you.
Jefferson Airplane, Have You Seen the Saucers? Hai visto i dischi volanti? Noi li abbiamo visti una volta.
Sì, è vero, li abbiamo visti.
Una volta in un momento davvero drammatico e strano, subito dopo le Torri Gemelle del 2001, noi eravamo in vacanza.
A Maiorca
e sulla spiaggia, la sera, in lontananza sull'orizzonte, vedemmo queste luci che si spostavano in modo veramente molto strano. Erano una coppia di luci che si alternava. Faceva avanti e indietro, avrebbe potuto anche essere magari una coppia di elicotteri che pattugliavano, chi lo sa.
Ma come diciamo noi preferiamo il mistero e preferiamo credere, perché
I want to believe
assolutamente, come dice Fox Mulder. Guardatela adesso, cioè tutta la serie, a parte che trovarla è niente,
sì, no,
ma è fantastica, non è invecchiata di un giorno, di un'ora, anzi secondo me è sempre più attuale.
No, esatto, e piccolini che potreste essere i nostri figli, letteralmente, non fatevi fuorviare dal fatto è una serie vecchia degli anni 90, no, ci ringrazierete.
È vero. A proposito di coppie, i rapiti, gli abducti, nasce questo, in realtà vabbè, abbiamo capito che ci sono da sempre, eccetera.
Millenni.
Esatto, ma è negli anni 60 che poi si afferma questo, anche questo immaginare, questa iconografia delle persone che vengono prelevate, del missing time, e spesso accade anche a coppie e a famiglie, perché o anche varie generazioni, come se una linea genetica o una linea affettiva venissero considerate importanti. Per cui infatti negli anni 60 questa coppia di americani, soliti americani, che tornavano da una vacanza in Canada, nel New Hampshire, hanno visto questa luce, questo disco volante che si fermava sulla loro auto, poi vengono, chi lo sa, vedono luce a melana, si risvegliano, il tempo è passato, c'è questo missing time, ma quando poi si rivolgono, perché ricordiamo, allora noi abbiamo parlato prima di un simpatico rapimento da parte di un alieno innamorato, no, si innamora dopo, però diciamo una storia rosa, romantica, che andrà a finire bene e che bello, ma in realtà i rapiti, quando poi tornano, vengono riportati su terra dopo aver subito di tutto, perché a quanto pare esperimenti, quello che noi considereremmo torture, in realtà sono analisi, esami molto molto invasivi, anche beh, si risvegliano e non ricordano niente, ma hanno delle angosce, soffrono di un'angoscia così profonda, non riescono magari a tornare, non so se sono stati rapiti in una certa strada, avvicinarsi a quella strada scatena il panico, soffrono di incubi, insomma stanno malissimo, a volte anche proprio di problemi fisici.
È come, adesso i sintomi non li conosco uno per uno, però quasi una sindrome da stress post-traumatico, verrebbe da pensare.
Esattamente, per cui questi due, marito e moglie, si rivolgono a uno psichiatra che capisce che alla base di questo loro malessere c'è un trauma e li ipnotizza però separatamente, e raccontano la stessa storia. Tra l'altro dicono anche, raccontano di aver visto una galassia che descrivono, e sarà una galassia all'interno dell'astronave, di aver visto probabilmente un ologramma. Descrivono questa galassia, che è una galassia che poi sarebbe stata scoperta molti anni dopo. Questo sembra confermare comunque il rapimento. Di rapimenti si occupa, e di rapimenti di donne, per cui una cosa un po' particolare, anche qui l'altra metà del cielo, tale Carla Turner, che è stata un'ufologa molto apprezzata in realtà dalle comunità di ufologi, di cui però restano poche tracce, è morta giovane, lei si occupava, credo che fosse psicologa, ma dopo essere stata rapita o aver subito comunque dei traumi alieni, lei, il marito e il figlio, si è dedicata completamente alla causa ufologica e ha incominciato a indagare e a scoprire anche delle cose. tanto che alcuni dicono in realtà sia morta giovane, perché aveva solo 48 anni, che sia stata uccisa.
Sia stata ammalata,
infatti è morta di tumore, però dopo aver subito minacce. Va detto anche che Calatrone è una che io trovo subito simpatica, perché dice: non esiste una teoria onnicomprensiva. Alcuni colleghi, alcune anche menti geniali dell'ufologia, cercano di dare un contesto, di trovare un posto per qualunque cosa. In realtà forse non c'è. Bisogna anche pensare alla bizzarria, alla cosa strana che non rientra in niente, non, e anche alle fake.
E anche in queste cose non esiste effettivamente una stella di Rosetta per comprendere ogni cosa. Rosetta Stoned dei Tool. Un testo, purtroppo è una canzone molto lunga, più di 11 minuti, sarebbe stato bello mandarla tutta, ma vi assicuro un testo che è da leggere, perché è estremamente acido, è un mix di tutto, si citano X-Files, si cita E.T. Esatto, e ti telefono a casa. Per cui
come dire? Strabuzzato gli occhi a 11 minuti. A proposito di buzzato.
Di buzzati e strabuzzati, esatto. C'è una lettura che
una chicca.
C'è una chicca che abbiamo trovato per voi, che è proprio di Dino Buzzati, niente proprio di meno. Si intitola, è un racconto del 54, molto divertente. Si intitola Il disco si posò. Il disco volante. E comincia così. Era sera e la campagna già mezza addormentata. Dalle vallette levandosi lanugini di nebbia e il richiamo della rana solitaria, che però subito taceva, l'ora che sconfigge anche i cuori di ghiaccio, col cielo limpido, l'inspiegabile serenità del mondo, l'odore di fumo, i pipistrelli e nelle antiche case i passi felpati degli spiriti, quando ecco il disco volante si posò sul tetto della chiesa parrocchiale, la quale sorge al sommo del paese. All'insaputa degli uomini, che erano già rientrati nelle case, l'ordigno si calò verticalmente giù dagli spazi, esitò per qualche istante, mandando una specie di ronzio, poi toccò il tetto senza strepito come colomba. Era grande, lucido, compatto, simile a una lenticchia mastodontica, e da certi sfiatatoi continuò a uscire zufolando un soffio. Poi tacque e restò fermo come morto. Lassù nella sua camera, che dà sul tetto della chiesa, il parroco Don Pietro stava leggendo col sottoscano in bocca. All'udire l'insolito ronzio, si alzò dalla poltrona e andò ad affacciarsi al davanzale. Vide allora quel coso straordinario, colore azzurro chiaro, diametro circa 10 metri. Non gli venne paura né gridò, neppure rimase sbalordito. Semmai meravigliato di qualcosa, il fragoroso e imperterrito Don Pietro rimase là col toscano a osservare. E quando vide aprirsi un portello, gli bastò allungare un braccio. Là, al muro, era appesa la sua doppietta. Ora, sui connotati dei due strani esseri che uscirono dal disco, non si ha nessun affidamento. È un tale confusionario Don Pietro. Nei successivi suoi racconti ha continuato a contraddirsi. Di sicuro si sa questo, che erano smilzi e di statura piccola, 1 metro e 1,10 m. Praticamente omini verdi / omini grigi. Ehi, gridò con la sua voce rimbombante Don Pietro. Giù di là, giovanotti, chi siete? I due si voltarono a guardarlo e sembravano poco emozionati, però scesero subito, avvicinandosi alla finestra del prevosto. Poi il più alto cominciò a parlare. Riassumo brevemente perché purtroppo non lo si può leggere tutto. Chiede: cosa sono queste antenne? E faceva segno alla croce. Ne avete dappertutto, in cima alle torri, ai campanili, in vetta alle montagne. Poi ne tenete degli eserciti qua e là, chiusi da muri, come se fossero vivai. Puoi dirmi, uomo, a cosa servono? Ma sono croci, fece Don Pietro, perché in sostanza gli alieni affermano di aver capito bene o male qualsiasi cosa del genere umano, tranne questo, le croci, la religione. Al che parte una specie di tentativo da parte di Don Pietro di spiegare il peccato originale, la crocifissione e via di seguito, ma non ci si capisce, non con loro. Quando lo vedono cadere in ginocchio e cominciare a pregare, gli chiedono cosa stia facendo. E insomma, praticamente l'incomprensione prende il sopravvento. Oh poveretti, mormorò Don Pietro, ma in maniera che i due non lo udissero, come si fa con i malati gravi. Si levò in piedi, il sangue riprese a correre con forza su e giù per le sue vene. Si era sentito un bruco poco fa e adesso era felice. Ridacchiava dentro di sé. Voi non avete il peccato originale con tutte le sue complicazioni. Galantuomini, sapienti, incensurati, il demonio non l'avete mai incontrato. Quando però scende la sera, vorrei sapere come vi sentite, maledettamente soli, presumo, morti di inutilità e di tedio. I due intanto si erano già infilati dentro allo sportello, lo avevano chiuso e il motore già girava con un sordo armoniosissimo ronzio. Pian piano, quasi per miracolo, il disco si staccò dal tetto, alzandosi come se fosse un palloncino. Poi prese a girare su se stesso, partì a velocità incredibile su in direzione dei gemelli. Oh, continuava a brontolare il prete, Dio preferisce noi di certo, meglio dei porci come noi, dopo tutto avidi, turpi, mentitori, piuttosto che quei primi della classe che mai gli rivolgono la parola. Che soddisfazione può avere Dio da gente simile? E che significa la vita se non c'è il male, il rimorso e il pianto? Per la gioia imbracciò lo schioppo, mirò al disco volante che era ormai un puntolino pallido in mezzo al firmamento, lasciò partire un colpo e dai remoti colli rispose l'ululio dei cani. L'incredibile e insospettabile Dino Buzzati con il suo racconto del 1954. È arrivato il momento di salutarci. Vi lasciamo con Good Morning Starshine, una canzone che potete sentire, tra l'altro, con anche la voce di Leonard Nimoy, niente po' di meno, nella puntata con Springfield Files, in cui i Simpson rendono omaggio a X-Files, ospite David Duchovny, Gillian Anderson e Leonard Nimoy, niente meno.
E allora è alla prossima settimana con Overlook, l'avamposto dello strano, e i vostri Matteo Curtoni e Maura Parolini, ubiqui ai casi e onnipresenti sugli affari tenebrosi.
Ciao!
Ciao!